ma saluto quello di che veniva Gesù dandole conto. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche io so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. E Gesù le disse: io sono la risurrezione della vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, di nascosto le disse: il Maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò e subito e andò da lui. Gesù non era entrato in un villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei e con Giovanni, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere, piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente, molto turbato, domandò: dove l'avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva far sì che costui non morisse. Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. E Marta gli rispose, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, e lì da 4 giorni. E Gesù le disse: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Lo sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credono che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a grande voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legate con bende e il viso avvolto dal sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria alla vista di ciò che egli aveva compiuto credettero in lui. Parola del Signore.
Lode a Dio Cristo.
Se ci fermiamo a considerare questo racconto come il ricordo di un miracolo di Gesù, facciamo due. Il primo, spostiamo tutta questa storia a 2000 anni fa, e quindi in un certo senso la cosa ci interessa, perché noi pensiamo più alla risurrezione dei nostri morti piuttosto che a quella di altri. Se lo leggiamo come un racconto, abbiamo qualcosa che in fondo non è pure legge. Come al solito, gli evangelisti, quando scrivono un racconto, ci mettono sempre dentro qualche cosa che non funziona, per dire: state d'accordo, io vi sto parlando di un'altra cosa. E terzo punto, ancora una volta, ma poco ci interessa. Ecco, vedete, i Vangeli muoiono proprio per questo motivo. Perché noi non vogliamo mai riuscire a capire che vogliono dire per noi, qui ed ora, in questo nostro mondo, in questa nostra realtà. Allora diciamo: la parola di Dio ci segue, la parola di Dio ci aiuta, la parola di Dio ci deve guidare. Sì, ma poi non l'ascoltiamo mai in sostanza. Guardate, questo racconto di Giovanni è così denso, è così denso, è così denso che ci vorrebbero ore e ore solamente per pigliare i pezzi uno alla volta e scoprire quante catechesi mi ha fatto qua dentro, quante cose ci ha voluto raccontare. Perciò il Vangelo di Giovanni non racconta tanti fatti di Gesù, quasi nessuno, ma ogni volta che racconta la Samaritana, non so, il cieco nato, sono tutti dei grossi discorsi nei quali lui ha condensato una serie di affermazioni che poi andrebbero sviluppate. Purtroppo, di fronte a un'omelia che può essere solamente di una decina di minuti, è quasi impossibile riuscire a commentare un passo del genere. Ma vi prego, credermi, è di una densità infinita questo passo. Io ne voglio pregare uno, massimo due di questi risvolti. Vedete, partiamo come al solito da una discrasia, da una difficoltà del testo. Avete visto come risorge Lazzaro? Dice, Lazzaro vieni fuori. E lui uscì con le mani e i piedi legati e un sudario sulla testa. E avete visto poi Gesù Cristo che fa nei confronti di Lazzaro? Dice, ah, si è messo a piangere, era un amico suo carissimo. Beh, scusatemi, se un nostro presunto si presenta qua, che viene di sì, andare di fronte a lui, abbracciarsi, Gesù Cristo, per favore, andate, lasciatelo andare, ma ad andare dove? Nel suo luce. Non dicevo, riaccogliete, ma lasciatelo andare. E poi, scusatemi, come è uscito dalla tomba? Saltando con i piedi legati, facendo i saltelli? Ecco, riflettete. Credete che San Giovanni non la sapeva scrivere la storia? Oppure ci ha detto queste cose per farci riflettere su tutte le immagini, su ogni cosa? Avete notato come la scena della tomba corrisponde a quella della tomba di Gesù? C'è una caverna e ci sta una pietra messa là. E come fa Gesù? Viene l'angelo e spostò la pietra e qua dicono che viene la pietra. E come Gesù esce e i lini e i rebelli restano nella tomba, così dice lo scioglietelo, cioè prendiate i rebelli. Vedete, tutto questo lascia pensare che forse qualcosa è un po' di diverso. Chi è stato risuscitato? Lazzaro come corpo? O è stata risanata l'anima di Lazzaro? E quello che esce dalla tomba deve essere denudato come l'anima, la quale è nuda, non ha bisogno di abiti praticamente. Allora tutta questa catechesi comincia a rivolgersi a me e a voi, perché anche noi siamo delle anime che molto spesso stanno in una caverna. Molto spesso noi viviamo la nostra vita senza badare minimamente alla nostra anima. Per cui a un certo momento diciamo, beh, l'anima, però in concreto noi pensiamo unicamente alla nostra corporeità e alla nostra storia materiale. Parliamoci chiaro. Casomai diciamo, ah, io se faccio il buono la mia anima si salva, ma se come l'animo fosse un'altra cosa, e invece siamo noi. E noi molto spesso ci siamo ridotti morti dentro la caverna, sottoterra, perché non ci curiamo proprio. Provate in questo scorcio di Quaresima, a sera quando vi coricate a riflettere un attimo sulla vostra anima. Non pensate solamente al vostro corpo e casomai a tutti gli errori che avete fatto col vostro corpo. Casomai vi siete strappati in una maniera tale da dire Madonna, ho fatto un peccato di lungo, anche se è uscito fuori mercato, il peccato di lungo. Però rifletteteci, ma la vostra anima come la trattate? Ma vi sentite mai immedesimate con lei? Vi sentite mai di essere forse devianti? Che avete deviato dal cammino dell'anima. Ecco, oggi nel mondo c'è un grande desiderio di immateriale. La gente cerca l'immateriale, perché? Perché siamo delusi da tutte le forme di organizzazione, sia quelle statuali, sia quelle ecclesiastiche. E oggi andiamo cercando un poco l'immateriale, perché ci sentiamo anche che la materia sta prendendo il sopravvento sopra di noi. E prende il sopravvento sia attraverso forme subdole, ma anche attraverso lo tsunami, il terremoto, la violenza, l'asteroide che arriva. Cioè pare che questo mondo ci venga addosso e l'unica nostra uscita è l'immateriale della nostra anima. Allora una delle forme, uno dei modi con cui San Giovanni parla ai suoi discepoli, state attenti. Perché voi potete raggiungere una situazione nella quale vi sentirete completamente morti. E poiché vedete, se uno va a scavare Lazzaro, tra l'altro la parola Lazzaro in greco significava morto, ma se lo volete leggere in un'altra maniera si può leggere lui è un grande uomo. E allora cominciate a pensare, qua ci devo pensare proprio io personalmente, io sono un Lazzarosso. Cioè io sono uno che è stato reso molto importante dal momento che rappresenta nostro Signore in mezzo a lui. Eppure io posso essere un morto interiore. Lazzaro è forse la figura del sacerdote e Marta e Maria sono le chiese. E questo è lui e il loro fratello, non fratello di sangue, ma come io sono fratello a voi. Ed è un sacerdote che ha sbagliato. Un sacerdote il quale è morto. Forse perché si interessava troppo dei soldi e poco della Chiesa, forse perché non predica la fede di Gesù Cristo, forse perché non ha carità. E sta nella tomba. E allora vedete, San Giovanni aggiunge un'altra catechesi. Che ne facciamo di colui che ha sbagliato? Non pensate a Lazzaro morto che gli è venuto la polmonite doppia del morto. Pensate all'anima di vostra, mia. E ognuno di voi è un sacerdote importante. Gesù lo amava molto, il discepolo che Gesù amava. Ma ama voi quando siete genitori di una famiglia, perché voi siete sacerdoti in quel momento, perché rappresentate Gesù Cristo, non ve lo dimenticate. Ricordatevi quando voi fate un lavoro per gli altri, in quel momento voi siete il Cristo per gli altri, siete il discepolo amato da Gesù. Ebbene, molto spesso noi ci deformiamo. E lo sappiamo, che se guardiamo intorno, come ognuno si deve fare i conti in tasca, si accorge che deviamo profondamente dalla verità, deviamo profondamente dalla giustizia, deviamo dalla voce della nostra coscienza. Quello è il vero peccato. Guardate le liste dei peccati fisici. Pensate ai peccati, cioè le deviazioni dell'anima. Allora scoprite che forse farete 100 cose che sembrano positive, io sono ordinato il rosario, io vado in chiesa, la domenica io faccio questo. Sì, vabbè, ma questa attività è sempre al nostro corpo. Ma dove sta la nostra anima? E allora ecco che forse il racconto qui è il racconto di una persona che ha sbagliato e che per la Chiesa è stato considerato uno da abbandonare, puzza, come dice la sorella. Però siamo al quarto giorno. Al terzo Gesù Cristo è risorto, quindi viene a comunicare a noi la sua risurrezione. Ecco che stanno 3 giorni, 4 giorni, che ci interessava non tutto sta baracca. No, viene a fare. E allora vedete la bellezza, diciamo, la comunicazione che fa Giovanni è questa, la misericordia del nostro Signore infinito. Anche quando siamo morti, anche quando abbiamo sbagliato tutto, anche quando siamo gli uomini più fedenti di questa terra, lui verrà e ci verrà a far risorgere. Ecco la misericordia. E l'avete letto un po' nelle prime letture. La misericordia di Dio diventa un fatto enorme. Tutti quanti si dicono, se tu stavi qua, lui non moriva. Come dire, quel prete sta sbagliando, però se intervenisse il vescovo, quella madre di famiglia o quel padre di famiglia sta sbagliando, ma se intervenissero, il Gesù Cristo intervenisse, perché non interviene? Il Gesù Cristo dice, vi do un insegnamento, da qualsiasi morte può nascere la vita. E quando proprio voi credete che tutto è finito, che già è il quarto giorno e puzza, dice la sorella, si sta decomponendo, Gesù Cristo dice, di fuori io sono la verità e la vita. Nessuno si decompone se ha fiducia in me. Anche il più malaugurato degli uomini, anche il più disgraziato degli uomini. Ecco, allora questa è la buona novella, questo è l'annuncio del Vangelo che fa Giovanni. Abbiate fede. Tutto può essere recuperato. Guardate, io mi trovo a parlare a volte con tanti genitori che hanno figli che si drogano e che si riducono in una maniera schifosa, per cui alla fine i psicologi abbandonati da se stesso, lasciatelo sul marciapiede, forse lì troverà la sua cosa. E lì noi cristiani non sappiamo cosa dire. E quando vi trovate impelagati in situazioni del genere, non sapete che cosa fare. Là resta una sola cosa, credere nella vita, credere nel fatto che la vita è più forte della morte. Credere che Gesù Cristo il quarto giorno verrà da noi e ci farà risorgere. Questo è l'annuncio bello che vuole dare Giovanni attraverso questa parola. Perciò Gesù va lì, vedete, e fa una cosa molto bella, dice, su via, dice la cosa, va fuori, esce fuori. Noi pensiamo subito, esce fuori dal sepolcro, sì, è naturale, esce fuori dal sepolcro, ma la cosa bella è che lui deve andare. La parola greca proprio gioca molto su questo fatto. Che significa devi andare? Significa che a un certo momento noi troviamo la misericordia di Dio, non quando andiamo solamente in ginocchiaccia a Pompei o un'altra parte a dire beh ho peccato, vabbè, sono da solo il più peccato, arrivederci e te ne vai. No! No! Perché così sei uscito dalla montagna, ma poi devi andare. E andare che significa? Andare a servire il mondo. È la carità, dice San Paolo, che copre un cumulo di peccati. Noi pensiamo solamente il gesto di assoluzione. Sì, vale, naturalmente. Ma poi devi andare. È come dire che io ti posso rianimare, ma poi se tu non respiri sei morto. E allora il cristiano si rianima camminando, agendo, operando. Noi ci siamo seduti, guardate perché odio questi banchi, questa specie di parcheggio di banchi. Perché abbiamo ridotto la Chiesa, che siamo un gruppo di persone in movimento, l'abbiamo ridotto a persone come state loro sedute. Ci sediamo tutti qua. E questo star seduti, stare allineati e coperti, come se fossimo dei soldati in formazione, ci ha fatto perdere l'idea che per essere cristiani dobbiamo morire. Io non dico di fare risate in marcia della pace, si fanno sotto pagliacciate in amore. A vedere che ognuno di noi nel suo metro quadrato può fare tanto, tanto, tanto e tanto, e quella era la fede cristiana, e quella è l'opera di carità, e quella è la preghiera che noi rivolgiamo a Dio, invece di dire arrivo ma dormo e non dire cosa. Invece di dormire tu hai cucinato qualcosa, metti da lavare un panno, fai un'azione, fai una cosa che serve agli altri. Ecco, vedete come questo passo del Vangelo diventa molto attuale per noi. Esci e va. Gesù Cristo non dice, ah caro Lazzaro, se vieni qua, ti abbraccio, ci vogliamo tanto bene in te. Ma nemmeno lo so ricordare. Sembra un gesto, una cosa diciamo marginale, ed invece sostanziale quel comportamento di Gesù Cristo. Ed è il comportamento che ha nei confronti di tutte le nostre anime. Perché quando noi siamo usciti, come spesso facciamo, dalle nostre mancanze, sono andato a Pompei, mi sono confessato, bravo, sono uscito dalla caverna. E poi credi che ti abbracci Gesù Cristo perché ci fai, oh Gesù, quando ti amo, tutte quelle belle frasi dell'Ottocento sono state scritte, noi ricordiamo ancora. A quel punto non devi dire quello che ho fatto, ho fatto. Che cosa posso ancora costruire per il mondo? Perché noi non siamo persone immobili, siamo operari del regno, manda operare alla tua messa. E la gente si controlla a ripetere perché pensa sempre che gli operai siano noi preti. E quindi manda operare alla tua messa, fammi molti preti, quando per via ce ne bastano tre alla messa per funzionare come preti. I sacerdoti siete voi. Perché ognuno di voi è sacerdote nella realtà in cui Dio l'ha messo. Io sono sacerdote ministeriale, cioè quando sto in mezzo a voi mi sto servendo in questa maniera. Poi torno a casa mia e mi trovo la realtà che la trovate voi, e là io devo fare il tempo, capite? Perché così, come vi dirò fra poco, ci abbiamo la speranza del mondo nuovo. Invece noi il mondo nuovo ce lo siamo dimenticato, ci siamo seduti, vedete come stiamo seduti un po' per in chiesa, e un po' alla volta siamo diventati religiosi, ma non uomini di fede. La fede è qualcosa di vivo, qualcosa che spinge, un motore. Essere invece solamente uomini di religione significa che ha detto il Papa, che ha detto il Vescovo, che ha detto il prete, che devo fare oggi, qual è la cosa, è festo o non è festo, vado a messa o non vado a messa, e chiudiamo il discorso. Ma questo non è vero, questo sta nella speranza, Ecco, ci sarebbe tanto da dire, ma non lo vediamo, chiudiamo qua il nostro discorso. Però vedete, andatevelo a rileggere, se è possibile, a casa vostra. E domandatevi per ogni frase che lui dice, che cosa vuol dire? Forse scoprirete tante cose che nemmeno pensate. Perché la parola di Dio, ricordatevelo, diventa tale quando viene ascoltata, non quando viene detta. E quanto entra dentro di voi che diventa parola di Dio. E voi dovete avere l'orecchio buono per ascoltare. E siete ispirati dallo Spirito a capire. Dice, ma io non tengo cultura, non ne occupate. Voi fate questo, abbiate fiducia. perché la parola di Dio è come quella della Pentecoste. Vi ricordate la scena della Pentecoste? Uno parlava e tutti capivano, non si capiva che lingua hanno parlato. Hanno parlato una lingua universale, la lingua della carità, perché voi siete andati in Cina o in Giappone, non sapete una parola di quello che loro dicono, però uno che sta a terra andate a aiutarlo per farlo alzare, quella parola lì la capiscono tutti. Ancora oggi Madre Teresa di Calcutta parlava la lingua della carità, non i bei documenti, le belle frasi, le belle cose, eccetera, che non servono quasi perfettamente a niente. Ecco, torniamo ognuno di noi nella sua realtà e cerchiamo di andare, di muoverci, di camminare, perché il, come si dice, il cristiano è un viandante e l'Eucaristia è il pane dei viandanti, non dei semi sopra i banchi. Così non l'ho detto io, lo dicono tutti i padri della Chiesa. È il cibo dei viandanti, è quello che si è quello, il panino che si porta appresso quando uno porta.